23 giugno 2020. Come ci si sente a prevedere una pandemia? Di Dan Droglette Jr. fratto. Bulletin of the Atomic Scientists David Quammen nello Yellowstone National Park Ronan Donovan. Spillover in cui nel 2012 aveva descritto l'arrivo di nuove pandemie. Un allarme lanciato più volte dal mondo della ricerca è rimasto inascoltato, come ha dimostrato l'impreparazione da parte delle nazioni, e che per Quammen dovrebbe servire da lezione per il prossimo inevitabile evento del genere. Nel 2012, David Quammen ha scritto Spillover, l'evoluzione delle pandemie, un libro pubblicato in Italia nel 2014. Nostra direzione redazionale, che era il risultato di 5 anni di ricerche su scienziati che stavano esplorando la possibilità che si manifestasse un'altra malattia come Ebola. Il consenso era unanime, una nuova malattia sarebbe arrivata, probabilmente sarebbe stata della famiglia dei coronavirus, sarebbe provenuta da un pipistrello e con ogni probabilità sarebbe emersa in un. Nel 2012, David Quammen ha scritto Spillover. L'evoluzione delle pandemie, un libro pubblicato in Italia nel 2014. Nostra direzione redazionale, che era il risultato di 5 anni di ricerche su scienziati che stavano esplorando la possibilità che si manifestasse un'altra malattia come Ebola. Il consenso era unanime, una nuova malattia sarebbe arrivata, probabilmente sarebbe stata della famiglia dei coronavirus, sarebbe provenuta da un pipistrello e con ogni probabilità sarebbe emersa in un wet market cinese o nelle sue vicinanze. Ciò che non era prevedibile era quanto saremmo stati colti impreparati. In questa intervista, Dan Droglette Jr. del Bulletin of Atomic Scientists parla con l'autore, che vive a Bozeman, in Montana, di quello che l'ha portato a occuparsi di questo argomento, della natura dei nuovi virus, del perché ci aspettiamo che ne emergano altri e di cosa fa sì che alcuni virus abbiano maggior probabilità di altri di infettare l'uomo. Quammen parla un po' anche del suo prossimo libro, ancora senza titolo, ma sul coronavirus. Ci mette in guardia dall'essere troppo ottimisti sullo sviluppo di un vaccino perché è probabile che il coronavirus che provoca Covid-19 resti in circolazione in una forma o nell'altra per generazioni, questo virus non se ne andrà mai. Nota dell'editore, l'intervista è stata tagliata per esigenze di brevità e chiarezza. Sembra che tu sia piuttosto occupato da un po' di tempo, sì, anche se come molti negli ultimi tempi sono rimasto a casa. Non so quando potrò viaggiare per fare ricerche su un nuovo libro sul coronavirus, ma appena mi lasceranno andare busserò a molte porte di Wuhan, in Cina. Ti rende nervoso recarti nell'epicentro dell'epidemia? In realtà no. Non sottovaluto i rischi di questo virus, ma per me non si tratta di niente di nuovo. Quando facevo ricerche per Spillover mi sono introdotto in rotte di pipistrelli nel sud della Cina. E ho virus emergenti pericolosi abbastanza a lungo da sapere che, per quanto io sia consapevole dei pericoli, è solo una questione di calcolo dei rischi, non è un argomento emotivamente carico. Per come la vedo, sono rimasto a Bozeman, senza lasciare casa mia, per 2 mesi. Di conseguenza, negli ultimi 2 mesi ho avuto il lusso di ridurre il mio rischio a 0,0. Presto inizierò a fare cose più ad alto rischio. Sembra che quando si parla di virus ci sia un certo grado di allarme e paranoia, perché succede, i virus per la gente comune hanno qualcosa di inquietante, a differenza dei batteri, non si possono vedere nemmeno con un microscopio standard. Fino agli anni 30, a dire il vero, non sapevamo nemmeno che esistessero, anche se la parola virus si era già diffusa. La pandemia di influenza del 1918 fu causata da un virus, un agente ipotetico che nessuno poteva vedere, isolare o identificare. Quanto è inquietante una cosa del genere, perché c'erano un sacco di infezioni secondarie da batteri, e all'epoca gli antibiotici non esistevano. Quello del 1918 deve essere stato un evento peculiare e spaventoso. Ecco che arriva questa cosa invisibile, che la famiglia e poi se ne va. È come l'angelo della morte nel libro dell'Esodo, quindi ritieni che molta della paura sia dovuta al fatto che è invisibile, misterioso e lì, sì, e non c'è accordo sul fatto che i virus siano davvero vivi, è un'idea interessante, per combinazione mi sto documentando proprio su questo punto di vista per un pezzo sulla storia evolutiva dei virus che sto scrivendo per National Geographic. È possibile che tutte queste stranezze combinate insieme rendano le persone davvero molto spaventate. Negli ultimi decenni, inoltre, ci sono stati alcuni modi di trattare i virus emergenti secondo me molto allarmisti, come per esempio The Hot Zone. Area di contagio, soprattutto Ebola, il virus di cui parlano il libro e la serie omonima, è stato drammatizzato con un marcato sensazionalismo granguignolesco a 360 gradi. Ebola appartiene a un gruppo molto pericoloso di virus strettamente imparentati, mi sembra che oggi ne siano stati classificati 5. In area di contagio c'erano cose tipo, questo virus fa morire dissanguati, i corpi si sciolgono, poi ecco che negli Stati Uniti scoppiano alcuni casi e la gente si spaventa. Vorrei tornare su un punto precedente, hai detto che secondo una teoria i virus potrebbero non essere nemmeno vivi, l'idea è che un virus sia solo un pezzo di codice genetico impacchettato in una capsula proteica, in sostanza un progetto che si impossessa delle tue cellule e le riprogramma affinché lo replichino, poi si moltiplica e si diffonde alle altre cellule e poi magari si trasmette da te a qualcun altro. A questo concetto è stato dato un tocco interessante con l'idea di virocellula proposta da un tizio di nome Jean-Michel Claverie e da un altro scienziato, Patrick Forterre. Non pensate a queste particelle di virus come al virus, ma soltanto come ai gameti. In altre parole, una particella di virus non è niente più dell'equivalente di uno spermatozoo umano, non è l'essere umano vero e proprio. La vera identità vivente del virus si manifesta quando è dentro una delle vostre cellule ed è riuscito a sabotarla per creare copie di se stesso. Quello è il virus vivo, la virocellula. Il prodotto di quei processi sono queste particelle che trasportano il genoma infettivo ad altre cellule. Potete pensare a loro come ai gameti. E poi, quando entrano in un'altra cellula, ecco che avete una specie di cellula uovo fecondata, quello che i biologi chiamano zigote. Hai studiato biologia? Ho scritto di scienza per circa 35 anni, cosa che è stata come una formazione sul campo. In realtà ho iniziato come romanziere, dopo la laurea mi sono occupato di William Faulkner, poi poco per volta sono diventato uno scrittore di saggistica, in particolare di argomenti scientifici. Come è nato l'interesse per l'ecologia e la biologia evolutiva? Quando mi sono trasferito nel Montana nel 1973, ho pensato, basta con le università blasonate, volevo guadagnarmi da vivere facendo lo scrittore. Il mondo naturale mi attirava, così ho iniziato a seguire da uditore vari corsi di zoologia all'Università del Montana, ma era zoologia e basta. Poi, nel 1982, la mia prima moglie ha iniziato un master in ecologia e biologia evolutiva all'Università dell'Arizona. Così sono andato con lei a Tucson. Dopo le lezioni arrivava a casa e mi parlava di un tizio, Robert MacArthur, che era un po' il James Dean dell'ecologia teorica, una straordinaria giovane promessa morta prematuramente. La cosa mi interessava. Per caso ho scoperto che MacArthur aveva scritto insieme a E. O. Wilson un libro intitolato The Theory of Island Biogeography. All'epoca lavoravo come giornalista per Outside Magazine, così, mentre stavo cercando materiale per un articolo, ho pensato, chissà se qualcuno ha mai scritto di evoluzione ed estinzione sulle isole per una rivista non specializzata. Ed è stato come scoprire le grotte della Mammoth Cave. Sono entrato in un pertugio e all'uscita eccomi in un ambiente enorme e magnifico con pareti ornate da pitture straordinarie. Questo è stato il mio incontro con la biogeografia delle isole, ed è diventato il libro The Song of the Dodo, che ho impiegato 8 anni a scrivere. Poi mi sono spostato su un piano più micro con Spillover. Parlando di evoluzione, mi sembra di aver capito che la stragrande maggioranza dei virus non evolve mai fino a passare da una specie ospite a un'altra. Allora, com'è che alcuni riescono a fare quel salto? Si dà il caso che alcuni virus siano, come si dice, preadattati, bene adattati in partenza a passare dagli animali all'essere umano. Nel caso dei coronavirus, ecco che c'è un virus dei pipistrelli presente in natura a cui capita di avere all'esterno quelle protuberanze chiamate proteine spiche. Ogni sporgenza si comporta come un rampino, riesce ad afferrare una cellula target e magari ad entrarvi. Abbiamo scoperto che le cellule a cui le proteine spiche si attaccano meglio si trovano in una specie particolare, i pipistrelli a ferro di cavallo. Sull'esterno delle loro cellule si trovano i cosiddetti recettori ACE2, che li rendono molto inclini a essere attaccati proprio da questi virus. Sta di fatto che anche noi esseri umani abbiamo questi recettori ACE2 nelle cellule delle vie respiratorie. Per una pura coincidenza, allora, questo virus naturalmente presente nei pipistrelli aveva fin dall'inizio le carte in regola per attaccare le cellule umane. Ecco perché il virus è stato in grado di diffondersi nell'uomo. Sembra che ne avesse le capacità ancora prima di attaccare il primo essere umano. Ed ecco perché, con buona probabilità, questa cosa era preadattata a diventare un virus umano. Il prossimo spillo verde, Cristina Harold, per il virus, questo salto tra specie diverse, la cosiddetta zoonosi, deve essere stata come per Colombo scoprire le Americhe. All'improvviso, c'è tutto un nuovo mondo da conquistare. Sì, anche se lo paragonerei piuttosto al primo gruppo di una decina di fringuelli trasportati dal vento dal Sud America continentale fino alle isole Galapagos. Una piccola sottopopolazione di fringuelli è spinta verso ovest da una tempesta che li trascina per 500 miglia in mezzo al mare, ed ecco che atterrano in una di queste isole vulcaniche dove non trovano né predatori né concorrenti. L'isola è tutta per loro. Possono prosperare e anche diversificarsi in un gran numero di tipi diversi di fringuelli. Si tratta di una colonizzazione ecologica seguita da adattamenti evolutivi. E questo è quel che succede con i virus. Non c'era nessuno che se lo aspettasse. Sì, per 15 anni gli scienziati ci hanno detto: fate attenzione ai coronavirus, possono essere molto pericolosi. E per 5 anni la scienziata cinese Zheng Lishi dell'Istituto di Virologia di Wuhan ci ha messo in guardia dai coronavirus trovati nei pipistrelli cinesi. SARS è un coronavirus, ed è saltato fuori da pipistrelli cinesi nel 2003. Era molto pericoloso per gli esseri umani, ma non si trasmetteva così facilmente come questo. Shi e il suo gruppo di ricerca hanno osservato un virus molto simile in pipistrelli trovati in una grotta della provincia dello Yunnan e nel 2017 hanno pubblicato un articolo in cui scrivevano: attenzione a questi specifici coronavirus di questi pipistrelli a ferro di cavallo, richiedono la massima prontezza di reazione. Questo succedeva 3 anni fa. Il virus è passato direttamente dai pipistrelli all'essere umano, oppure i pipistrelli l'hanno prima trasmesso ai pangolini o agli zibetti e da questi è passato all'uomo. Potrebbe aver infettato una o più specie intermedie. Un gruppo di scienziati cinesi e occidentali sta pubblicando un nuovo importante lavoro in cui emerge la somiglianza con alcuni coronavirus dei pangolini. Somiglia anche ad altri coronavirus dei pipistrelli, non soltanto quelli scoperti da Zheng Lishi. Più che un virus è un puzzle. Questo mi porta alla prossima domanda. Molte colpe sono state date ai wet market cinesi. Che cosa sono esattamente? Un paio di anni fa un amico cinese mi ha detto: quelli che voi chiamate wet market sono gli stessi posti in cui mio padre mi portava a comprare la verdura fresca. E questo è importante tenerlo a mente. Pangolino ha un wet market come il mercato del pesce Huaman di Wuhan, associato all'inizio della pandemia, è però un posto in cui si compra verdura fresca, ma non solo, si possono comprare anche frutti di mare vivi e morti, così come polli, anatre e rane. Un wet market, dunque, è un mercato del pesce in cui talvolta si trovano animali selvatici. Questi animali hanno 2 provenienze possibili. Sono specie selvatiche allevate in cattività in situazioni igieniche controllate, oppure si tratta di animali catturati nell'ambiente naturale, trasportati vivi in una gabbia. Quello che chiamano bushmeat, cacciagione non controllata. Sì, anche se il termine bushmeat ha una connotazione negativa. Se a cacciare le specie selvatiche sono gli africani, ecco che si parla di bushmeat. Se lo fanno i cinesi, ecco i wet market. Quando lo facciamo qui nel Montana la chiamiamo selvaggina, e non c'è alcuna connotazione negativa. Non c'è differenza tra un wet market cinese e un mercato dei contadini della provincia americana. La differenza è questa: pensa a un bel mercato dei contadini nello stato di New York, con i formaggi, le candele, la verdura fresca, i polli biologici, i tacchini e quant'altro. Aggiungi qua e là qualche procione e qualche puzzola in gabbia. E magari la gabbia con le puzzole è impilata sopra un'altra che contiene i polli biologici, così che l'urina di puzzola gocciola sul pollame. Ora dimmi, vorresti comprare quei polli? Stiamo stigmatizzando gli asiatici perché nei loro mercati ci sono situazioni di questo tipo? Per certi versi sì. Catturare animali selvatici e portarli vivi in mercati in cui si vendono tutti questi altri tipi di alimenti è davvero molto pericoloso. Il mondo ha ragione a dire: guarda, Cina, sei una nazione sovrana, non ti vogliamo stigmatizzare culturalmente. Ma per l'amor del cielo, occupati di quel tipo di commercio perché è pericoloso. Secondo alcuni, comprare e vendere fauna selvatica nei mercati è un'antica tradizione cinese. Un mio amico cinese, Wu Feiyu, ha scritto per il New York Times un editoriale, La vendetta dei pangolini, in cui afferma che non si tratta di una tradizione consacrata. In realtà ha scoperto che gli antichi testi cinesi affermano: non mangiare i pangolini, potresti ammalarti. I pangolini non sono cibo, non mangiarli. Mangiare pangolini, quindi, non è un'antica e venerata tradizione cinese, quanto una nuova moda della classe media di ostentazione nei consumi. Un po' come, ho una cena di lavoro, potrei portare i miei clienti in un ristorante e, per far colpo su di loro, ordinare cervello di scimmia o pangolino. Questo si collega all'editoriale che tu hai scritto per il New York Times. Invadiamo foreste tropicali e altri ambienti selvaggi, che ospitano così tante specie di animali e piante. E in queste creature albergano così tanti virus. Tagliamo gli alberi, uccidiamo gli animali o li mettiamo in una gabbia per venderli al mercato. Distruggiamo gli ecosistemi e liberiamo i virus dai loro ospiti naturali. E quando questo succede, hanno bisogno di un nuovo ospite. Spesso questo nuovo ospite siamo noi. In sostanza si tratta di questo. Ci sono più zoonosi perché stiamo distruggendo l'ambiente. È però importante riconoscere che negli ultimi 200.000 anni gli esseri umani hanno sempre ucciso animali selvatici per mangiarli. Presumibilmente, quindi, siamo sempre venuti a contatto con i molti virus che questi animali trasportano. La storia è vecchia. Che cosa c'è di nuovo? Il fatto che oggi su questo pianeta siamo 7,8 miliardi, 4 volte il numero di esseri umani che c'erano al tempo dell'influenza del 1918. E abbiamo quadruplicato la velocità con cui ci spostiamo dappertutto, nonché la dimensione di alcune delle nostre città. Ora, quindi, noi animali vertebrati dai grandi corpi siamo molti di più, viviamo in agglomerati densamente popolati e ci muoviamo con fluidità da un posto all'altro. Per un virus siamo il miglior bersaglio del mondo, un ecosistema eccellente da colonizzare. Quando un virus entra in un essere umano e scopre che può replicarsi e trasmettersi al successivo, ecco che quel virus ha davanti a sé grandi opportunità, su una scala del tutto nuova. Si spiega allora perché negli ultimi 60 anni c'è stato questo bombardamento dei cosiddetti spillover, dove nuovi virus entrano nell'uomo e provocano problemi. Il virus Maciupo, la febbre emorragica boliviana nel 1959, il virus Marburg che nel 1967 ha fatto il salto da scimmie che erano state inviate a Marburgo in Germania per scopi di ricerca, Ebola emerso la prima volta nel 1976, MERS nel 2012, Zika nel 2015, e ora questo succede sempre di più con conseguenze più ampie e un maggior potenziale di diffusione in tutto il mondo. C'entra anche il cambiamento climatico, stiamo osservando malattie tipiche dei climi caldi comparire in zone prima temperate, fino a un certo punto, dengue, febbre gialla e malaria si stanno spostando verso nord perché le zanzare che le trasmettono si stanno spostando verso nord, questo è l'effetto più ovvio dei cambiamenti climatici, ha un ruolo anche la frammentazione delle foreste, oggi nel New England, la regione nord-orientale degli Stati Uniti, nostra direzione redazionale, la malattia di Lyme è più diffusa perché il territorio, anziché essere del tutto ricoperto di foreste decidue, è suddiviso in siepi e prati che si alternano a frammenti di foresta. Questi ultimi ospitano il peromisco dai piedi bianchi, che trasporta le zecche che provocano la malattia di Lyme. Questi roditori oggi sono molto più numerosi perché non ci sono molti predatori come gufi, falchi, volpi e donnole che aiutino a tenerne bassa la popolazione. Gli esemplari di peromisco allora aumentano e quando i bambini vanno a giocare in giardino hanno una maggiore probabilità di contrarre la malattia di Lyme. Se queste tendenze continuassero, pensi che ci saranno più zoonosi? Sì. E una maggior probabilità che ogni spillover si trasformi in un focolaio, ogni focolaio in un'epidemia e ogni epidemia in una pandemia. Ma ci sono alcune cose che possiamo fare per impedirlo. Che cosa avremmo dovuto fare per contenere questa epidemia di coronavirus? Per quanto riguarda questo caso, secondo me e gli scienziati con cui avevo parlato, ogni elemento era prevedibile già 10 anni fa. Un nuovo virus proveniente da un animale? Sì, prevedibile. L'animale è un pipistrello? Sì, prevedibile. Il virus è un coronavirus? Sì, prevedibile. Succede dentro o vicino a un wet market in Cina? Sì, prevedibile. Quello che non potevamo prevedere era quanto saremmo stati impreparati. A caccia di virus Gen Q, un virus inizia ad entrare nelle persone e a diffondersi di aeroporto in aeroporto, ma non abbiamo un kit diagnostico funzionante. Non abbiamo una piattaforma vaccinale che possa essere modificata così da diventare un vaccino per questo coronavirus. Non abbiamo negli Stati Uniti un sistema di sanità pubblica in grado di assorbire tutti i pazienti durante un'emergenza, né un piano nazionale integrato. Non abbiamo niente eccetto un presidente bugiardo che se ne sta lì a preoccuparsi ogni giorno dei numeri dei sondaggi, con un uomo rispettabile come Tony Fauci costretto a stargli accanto. Un uomo che fa quel lavoro da 30 anni, ed è il miglior funambolo al mondo da quando Mick Wallenda ha attraversato le cascate del Niagara. Mi ha sorpreso davvero molto quanto ci siamo fatti cogliere incredibilmente impreparati. Trump dice, bene, chiuderemo l'accesso a tutti i cinesi che vogliono volare negli Stati Uniti. Nessun cinese potrà più entrare. Certo, certo, così risolveremo il problema. E invece no, dopodiché non fa più nulla. Non voglio farne un discorso solo politico. Trump non è che un sintomo, ma per molte ragioni gli Stati Uniti sono stati colti in uno stato di impreparazione catastrofica. Quando pensi che finirà questa pandemia? Stamattina l'intervista originale è stata pubblicata l'11 giugno. Nostra direzione redazionale, sulla National Public Radio, qualcuno ha affermato in modo sbrigativo che forse tra 6 mesi o un anno questo virus se ne sarà andato. Questo virus non sta per andarsene. Questo virus non se ne andrà mai. Abbiamo amici che hanno figli e nipoti, e i loro bisnipoti saranno vaccinati contro questo virus. Quindi non ti fidi delle previsioni ottimistiche su un vaccino per il coronavirus. Il medico Paul Offit è scettico sulla questione di un vaccino istantaneo. Sta dicendo a tutti di abbassare le aspettative e di smetterla di celebrare Moderna o Gilead o chiunque sia ad avere un prototipo di vaccino. Secondo lui stiamo facendo un baccano ridicolo per un campione minuscolo a uno stadio molto preliminare. Lo sviluppo di un vaccino richiede tempi lunghi e molta fortuna. Senza contare che la produzione di un vaccino su larga scala richiede ancora un sacco di tempo. È importante ricordare che la responsabilità di quel che è successo ricade su ciascuno di noi. Non è colpa soltanto di qualche cinese che mangia pangolini o pipistrelli, né di un popolo africano che mangia cacciagione non controllata che a volte include primati. Quanto sta succedendo è responsabilità di tutti i 7,8 miliardi di esseri umani, perché tutti noi consumiamo cibo, energia e risorse. Ciascuna delle scelte che facciamo su quello che mangiamo, indossiamo o compriamo attinge a questi ecosistemi selvaggi. Lo stesso vale per quanto scegliamo di viaggiare, e quanti figli abbiamo, e se scegliamo di averne. Tutte queste decisioni premono sul mondo naturale a vari livelli e fanno sì che i virus entrino in contatto con gli esseri umani. Anche usare un telefono cellulare ha un costo ambientale, quello dei minerali come il coltan che fanno funzionare i condensatori dei nostri smartphone. Il coltan si estrae solo in pochi posti al mondo, come la parte orientale della Repubblica Democratica del Congo, non lontano dai più grandi parchi naturali e riserve naturali del paese. Noi consumatori chiediamo ai minatori di entrare nelle miniere e prendere il coltan che ci serve. E cosa mangeranno i minatori se non animali selvatici cacciati in loco senza alcun controllo? In quanto proprietari di uno smartphone state chiedendo a un minatore di recarsi nei luoghi in cui si estrae il coltan. C'è un'ottima probabilità che uno di questi luoghi si trovi nell'est della Repubblica Democratica del Congo e che il tizio che estrae il coltan per voi stia mangiando pipistrelli, scimmie, elefanti o gorilla di pianura. Ecco che, in quanto consumatori, anche voi condividete una parte della responsabilità grave di questo problema. Elevato.